mi è piaciuto la seconda parte del versetto 49, quando dice: quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo?
Mi pare che a questo punto il discorso di Stefano subisca una virata, se si può dire così, cioè dopo le testimonianze che lui ha portato sulle persone della prima alleanza, qui il discorso si centra sul luogo del culto, sulla dimora, diciamo. E poi mi aveva sorpreso che al versetto 46 io mi sarei aspettato che dicesse che Davide domandò di poter trovare una dimora per il Signore, invece dice una dimora per la casa di Giacobbe. E forse con questa scelta lui già rifiuta in certo senso che Dio abbia una dimora, e quindi è più la dimora dedicata, diciamo, agli uomini, più che una dimora per Dio. E poi questa anche designazione della dimora, che la chiama tenda della testimonianza, per sé nella scritti dell'Esodo era più chiamata la tenda del convegno, e invece appunto lui sceglie questa denominazione che forse si riferisce più all'arca della testimonianza. Ecco, in ogni caso mi colpiva questa scelta di denominazione, perché in qualche modo anche quella dimora poteva essere una figura dei testimoni, quei testimoni in carne ed ossa, ecco, del Signore. E quindi ancora, secondo quello che ci siamo detti in questi giorni, per cui introduce quelle figure in qualche modo anticipazione del Signore, anche questa tenda mi sembra un'anticipazione del testimone fedele che è il Cristo, insomma.
Mi sembra notare come le due situazioni raccontate nel deserto e poi nella conquista, diciamo, della terra promessa, quindi due situazioni di estrema fragilità o precarietà, la presenza di questa tenda appunto sia molto importante nel deserto, appunto tenda della testimonianza, il luogo dove Dio si rivela, dove parla a Mosè, in questo lungo cammino lui è con loro, si muove con loro. E poi appunto davanti a questo territorio delle nazioni la portano con loro, e così Dio scaccia davanti a loro appunto questi popoli pagani e consente la conquista, ecco, sempre in un'ottica di accompagnamento, di presenza, di sostegno. Poi le cose cambiano un po', perché appunto si vuole trovare un luogo, appunto una casa, un luogo di riposo, un luogo dove in qualche modo racchiuderlo. Allora lì appunto perdono forse quel significato dei primi tempi, ecco, la presenza del Signore in mezzo a loro. E infatti questi versetti di Isaia citati da Stefano sono molto forti sul fatto che appunto Dio non abita, non c'è una casa che possa contenerlo, ecco. Ma anche perché forse loro avevano perso quell'attenzione, quella cura, quella dipendenza totale da lui. Nei versetti successivi Isaia, appena immediatamente dopo, dice: su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi trema alla mia parola. No, quando abbiamo percorso come lezio questi capitoli, ci eravamo fermati molto su questo tremare alla sua parola. E lui, il Signore della gloria, dice sempre Isaia, si mostra a chi ascolta questa parola, no? Dio della gloria, che avevamo trovato proprio all'inizio del discorso di Pietro, di Stefano. Ecco, quindi mi sembrava così che la disponibilità del Signore anche a stare in una tenda molto precaria fosse legata all'aiuto, al sostegno, all'accompagnamento di un popolo che ha bisogno di lui, che trema, che è umile e che lo ascolta, certo con poi tutti i problemi di infedeltà, di fuga, di respingimento che abbiamo visto anche ieri.
Sembra che sia un passaggio, quello del passo di oggi, abbastanza complicato, perché mi pare che da una parte Stefano evidentemente si stia difendendo dalle accuse di dire parole contro il luogo santo, o dall'accusa di avere detto Gesù distruggerà questo luogo. E quindi sotto questo aspetto Stefano parla bene, sia della tenda della testimonianza, sia dal tempio immaginato da Davide e costruito da Salomone. D'altra parte però deve anche arrivare a mostrare qual è la linea di progressione della rivelazione di Dio, per cui c'è un superamento dei luoghi fisici e geografici e c'è una realtà nuova che avanza. Dunque, tutto questo è in forte contrapposizione agli idoli di cui Stefano aveva appena parlato, che sono prodotti dalle mani degli uomini. Sono immagini, la citazione di Amos nel versetto 43, dove il termine è utilizzato in greco tipi, sono analoghi ma opposti al tipo, cioè al modello originario citato nel versetto 44, che Mosè ha visto sul monte Sinai per avere un'idea di quello che avrebbe dovuto costruire la tenda del convegno o la tenda della testimonianza, il luogo in cui lui parlava con Dio come un amico parla con un altro, faccia a faccia. Stefano sta dicendo che anche Mosè ha costruito con le sue mani qualche cosa, però questo non è ciò che hanno costruito i figli di Israele facendo un vitello d'oro. Stefano sta dicendo che anche Salomone ha costruito con le sue mani un tempio. Però Dio non abita in un tempio fatto dalle mani dell'uomo, perciò la parola mano del versetto 50 è abbastanza importante, mi sembra, per la comprensione di tutto il discorso, cioè il Signore rivendica che è la sua propria mano che fa tutte queste cose, non solo che quindi trascende la tenda e il tempio, ma anche trascende il cielo, la terra. Il cielo in realtà è il trono di Dio, la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Evidentemente si vuole dire che c'è una direzione di trascendimento delle realtà materiali, fisiche, manufatte, e che quindi Dio abita in un tempio diverso. Questo mi pare che sia il punto importante, che probabilmente proprio il versetto 46 fa capire un po' meglio. Cioè, è chiaro il messaggio della citazione di Isaia su cui si è fermato adesso Andrea: quale casa potreste costruirmi? Non siete voi che costruite una casa a me, non è Davide che può costruire una casa per me, è la mia mano che ha fatto tutte queste cose. Però dall'altra parte il versetto 46 ci mostra che, avendo Davide trovato grazia davanti a Dio, chiede che Dio trovi, o chiede lui, Davide, di trovare una tenda per la casa di Giacobbe. Cioè Davide chiede a Dio di poter ospitare nel popolo, la casa di Giacobbe, la presenza di Dio. E questa mi sembrerebbe la direzione verso cui Stefano sta portando la sua difesa della tenda e del tempio. Sta dicendo: sì, la tenda e il tempio sono stati voluti da Dio, la tenda e il tempio sono manufatti legittimi degli uomini che hanno obbedito così a Dio stesso che domandava queste costruzioni. Ma adesso la tenda cos'è? È quello che Davide ha intuito. La tenda è trovare uno spazio per la casa di Giacobbe, cioè Dio abita nel popolo, nella casa di Giacobbe, tra i figli di Israele, sono loro il tempio. E in questo modo mi pare il discorso si illumina. Dio abita nella relazione interpersonale col suo popolo, ed è un po' quello che, per la verità, poi abbiamo anche visto nei giorni scorsi leggendo la prima lettera di Pietro, quando parla dell'edificio in cui noi siamo inseriti come pietre vive, come pietre viventi. La comunità è questo, è l'edificio di Dio, è la costruzione di Dio, ciascuno di noi ne viene a far parte. Questo è il Tempio nuovo. Dio non abita perciò in un luogo fisico preciso, abita nella relazione con le persone. E sotto questo aspetto mi sembra che il periodo che stiamo andando un po' a concludere, di clausura forzata e di esclusione del culto pubblico negli edifici sacri, sia un grande aiuto, perché ci fa capire che il vero tempio, il vero luogo sacro, il vero edificio sacro, la vera chiesa, non è quella di mattoni, ma è la relazione d'amore tra i figli di Dio, è la fraternità, è l'amicizia, è il condividere tutto secondo il modello che abbiamo visto proprio qui nel libro degli Atti degli Apostoli, e quindi la relazione d'amore, quella relazione d'amore che infatti Gesù lascia nel Vangelo di oggi come testamento finale di tutti i suoi discorsi. In definitiva, tutto si riassume in questo: il Padre ama il Figlio ama noi, ci lascia il comandamento nuovo, che è quello di amarci tra di noi come noi siamo stati amati da Lui.